Grazie ancora perché tu sei lo stesso, ieri, oggi, in eterno, e tu ancora questa mattina parla ai nostri cuori perché possiamo essere ancora più vicini a te, perché possiamo avere di più la capacità di guardare quello che non è visibile agli altri. E questo lo puoi fare solo tu, non è una nostra abilità, è un'abilità che tu ci dai. E più ti vediamo, e più vediamo le cose veramente belle, più vediamo le cose che hanno un vero valore. Grazie perché tu parli ai nostri cuori anche stamattina attraverso la parola. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria a te, Signore. Leggiamo in Luca, capitolo 21, dal verso 32 fino al 36. In verità io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. È un parallelo di questo verso che Matteo 24, 35, che è anche riportato nel Vangelo di Luca. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza, dalle preoccupazioni di questa vita, di quel giorno che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso, perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque pregando in ogni tempo affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Quando è venuto Gesù sulla terra, è venuto per redimere l'umanità, per prendere il peccato dell'uomo attraverso il suo sangue innocente versato. I nostri peccati sono cancellati, ma sono cancellati i peccati di quelli che ricevono Gesù. Ma Gesù non è morto, non è venuto sulla terra solo per redimere l'umanità, per essere offerto in sacrificio per la nostra salvezza, ma è venuto anche come profeta, per annunziare quello che sarebbe accaduto. Molte profezie si sono già avverate e altre si avvereranno. La maggior parte delle profezie si sono già avverate. E Gesù predicava sempre sulla vita spirituale, la vita del regno, la vita con Dio, in Dio, la vita eterna. E questa vita terrena passerà. E tutti sappiamo che quando uno muore, passa la vita terrena. No, Gesù parla di un'altra realtà. Parla di nuovi cieli, nuova terra. Parla del cielo, del paradiso. Parla di qualche cosa di cui oggi non se ne parla più. Oggi si parla soltanto di proteggere la terra dall'inquinamento, ed è anche giusto. Proteggere, quindi avere una vita più sana per vivere meglio su questa terra. Cioè si lavora per vivere bene qui su questa terra, ma nessuno è interessato alla vita futura. Ma Gesù parlava sempre della vita futura, tutti i giorni. Mentre parlava della vita futura, si occupava del presente, guarendo i malati, liberando gli oppressi, dando da mangiare agli affamati, cioè quelli che non avevano niente. Si preoccupava anche dei bisogni naturali delle persone. Se qualche vedova aveva perso anche il figlio, glielo risuscitava. Se qualche uomo aveva il suo servo che stava morendo e che amava come un figlio, glielo guariva, faceva tutto quello che era necessario per vivere su questa terra, ma nello stesso tempo predicava sempre il regno di Dio, la vita futura. Il vero cristianesimo non è qui su questa terra. Il vero cristianesimo è prepararsi per la vita futura. Mentre il diavolo si prepara per fare in modo che tutti possano seguire il suo destino e che poche persone possono scampare, e se fosse per lui nessuno dovrebbe scampare, ma tutti dovrebbero fargli compagnia all'inferno. Purtroppo l'inferno esiste, anche questo esiste, è una realtà. Ma il Signore non lo ha fatto per l'uomo, lo ha fatto per il diavolo. E il diavolo solo non ci vuole stare. E allora inganna le persone e le illude perché possano essere distratte e possano non ricevere il Salvatore. E la salvezza è gratuita. Il biglietto è stato pagato, i peccati sono stati cancellati, cioè, praticamente è stato predisposto tutto. Quando Gesù ha detto nell'ultimo respiro tutto è compiuto, e poi Padre nelle tue mani io rimetto il mio spirito, tutto è compiuto significa è stato pagato il prezzo perché tutti gli uomini possano essere salvati. Basta credere in Lui, basta affidarsi a Lui, basta seguirlo, decidere di farlo entrare nella propria vita, coinvolgerlo come Signore. Allora dentro di noi entra la pace di Dio, e passiamo da una dimensione a un'altra dimensione. Dice, che dimensione? Diciamo che rimaniamo sempre con un corpo, con la stessa faccia, con la stessa immagine fisica, ma il nostro cuore viene cambiato. Impariamo a confidare in Dio, impariamo a non guardare le circostanze e farci scoraggiare dalle circostanze, e impariamo a guardare oltre le circostanze e vedere la grandezza di Dio. E Lui ha detto: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, chiunque chiede riceve. E se abbiamo la fede quanto un granel di senape, possiamo dire al monte: spostati e buttati nel mare, il monte obbedirà. Ma la fede non è in noi stessi, la fede è nell'onnipotenza di Dio. Non siamo noi che spostiamo il monte, è la nostra fede in Dio ed è la mano di Dio che sposta il monte. Amen. Quindi Gesù si prodigava proprio perché le persone potessero avere tutto quello che era stato provveduto e non perdersi niente. E dice proprio questo al verso 34: or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezze, dalle preoccupazioni di questa vita, e quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Sarebbe il giorno del ritorno di Gesù. Mentre per chi è che è vegliante è una festa, per chi dorme potrebbe essere la rovina, perché se resta su guai, per chi rimane sono guai. Perché verrà come un laccio, lo sto rileggendo, come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Poi il verso 36 dice: vegliate dunque. Vegliare significa stare svegli, cioè non farsi prendere dalla stanchezza per tutte le preoccupazioni della vita, ma restare sveglio sapendo che il Signore è vicino a noi e che la parola di Dio è la verità e funziona. E dice: affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere. Io ho preso come titolo: ritenuti degni. Cioè, per essere ritenuti degni, devi vegliare. Cioè, devi vigilare. Non devi distrarti e dimenticare. Devi restare vigilante. Perché la parola di Dio deve essere applicata ogni giorno nella nostra vita. Perché solo così, così come mangiamo ogni giorno pane e tutto quello che possiamo avvicinare al pane o qualunque, qualsiasi alimento per nutrire il nostro corpo, dobbiamo nutrirci facendo la volontà di Dio, della presenza di Dio, perché in questa maniera possiamo rimanere veglianti. In questa maniera possiamo essere ritenuti degni, perché chi è che veglia lavora, chi è che veglia fa la volontà di Dio, chi è che veglia sta vicino a Dio, chi è che veglia tiene la fede attiva ed è operativo. Amen. La volontà di Dio. Gli angeli nel cielo la fanno. Gesù ha detto: sia fatta, di pregare nella preghiera del Padre nostro, sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Cioè nel cielo la fanno, il problema è che non viene fatta sulla terra. Ma chi la deve fare la volontà di Dio sulla terra? I politici? Magari. Cominciamo a farla noi. Amen. Se ognuno di noi dice sì, Signore, voglio fare la tua volontà, come la fanno nel cielo, la voglio fare anch'io sulla terra. Anche qui sulla terra. Però come la fanno nel cielo la volontà di Dio? Come riescono a farla? Chi è che fa la volontà di Dio? I morti che si sono addormentati, che sono in cielo? La Bibbia dice che i morti che sono addormentati si stanno riposando dalle loro fatiche e stanno aspettando la resurrezione, quella in cui poi prenderanno il corpo assieme a quelli che saranno rapiti quando Gesù tornerà. Adesso non hanno quel corpo, ma sono nella presenza di Dio, nello Spirito. E lì si stanno riposando, gioendo nella presenza di Dio. Ma gli angeli lavorano. Gli angeli possono compiere la volontà di Dio perché? Perché stanno davanti a Dio. Perché adorano. Adorare vuol dire aspettare nella presenza di Dio non solo glorificare il Signore, ma anche aspettare che si apra la bocca di Dio per dirgli cosa devono fare, e loro partono. La Bibbia ci racconta di l'angelo Gabriele, l'arcangelo non è definito così, ma parla dell'angelo Gabriele, che stava davanti a Dio. Ed è venuto un giorno a dare un annunzio a una donna, una vergine, Maria. L'angelo ha dato questa bella notizia a Maria, scioccante per lei. Ma come può succedere che io non ho conosciuto uomo che posso rimanere in gravidanza? Come può succedere? E l'angelo gli ha detto: la potenza di Dio, dello Spirito Santo, verrà su di te, ti coprirà e tu rimarrai incinta e partorirai un figlio e tu gli porrai come nome Gesù e sarà lui a salvare l'umanità. Lo stesso angelo tempo prima apparve anche a Daniele, il quale voleva sapere qualcosa. Erano deportati in Babilonia e dopo un periodo lungo, 70 anni, cominciò a intercedere perché pensava che già il tempo della deportazione era finito. E allora dice, vediamo se è questo ora il tempo in cui possiamo ritornare a casa, che Dio ci libera, che Dio fa qualcosa. E lui si mise a pregare e dopo 21 giorni arriva Gabriele e gli dice, uomo grandemente amato. E credo che Dio lo direbbe a tutti, lo dice a tutti. Se tu aspetti una risposta da Dio e aspetti pregando, quella risposta appena ti arriva la prima notizia che ti arriva, prima ancora della risposta, che sei amato. Ma stamattina te lo dice attraverso la parola che sei amato. Dillo, io sono amato. Dio mi ama. Si prende cura di me. E appena ha dato la notizia, ha spiegato le cose. Ecco, perché ha potuto dire queste cose? Perché sta davanti a Dio. E il modo come noi possiamo servire il Signore è che possiamo fare la sua volontà sulla terra come è fatta nel cielo e stare davanti al Signore. Non c'è altra alternativa. Prendere del tempo e stare davanti al trono, davanti a Dio, adorando, cantando a Lui e anche sapendo aspettare in silenzio, con la consapevolezza che sei davanti a Dio e sei in silenzio, e Dio nel silenzio del tuo cuore comincia a dirti cosa vuole che tu faccia. Ma se c'è il tormento nella tua anima, se c'è agitazione, Dio non ti può parlare, perché non l'ascolteresti, anche se ti parla sei troppo preso dall'agitazione. Ecco quello che Gesù diceva: attenti che non siate aggravati dalle preoccupazioni di questa vita. Se siete troppo preoccupati per tutte le cose di questa vita, non potete manco ascoltare Dio. Se siete preoccupati e state lavorando soltanto per stare meglio su questa terra e state lavorando troppo, state facendo troppe cose solo per questa terra, state attenti che potrebbe piombarvi addosso poi quel giorno come un laccio. Mentre per qualcuno può essere una liberazione, per altri potrebbe essere un laccio, perché manco se ne accorgono. E a un certo punto si vedono che manca qualcuno. E dov'è? E dov'è? E tu eri troppo occupato per vedere e per sentire il suono della tromba, perché suonerà la tromba. Delle persone hanno ricevuto questo messaggio. L'angelo del Signore ha già la tromba in bocca. L'angelo del Signore ha già la tromba in bocca. Vegliare significa stare attenti. Oggi è un tempo in cui siamo troppo presi per fare tante cose sciocche, tante cose inutili, soddisfare tanti bisogni finti, fittizi, inventati. Cioè, facciamo cose e spendiamo soldi, tutti quanti, me compreso, spendiamo soldi a volte anche per cose che potremmo anche fare a meno. Se ce li hai, ok, li puoi anche spendere, ma se non ce li hai e ti devi indebitare per cose inutili, non ne vale la pena, perché poi devi lavorare e devi lavorare di più, devi intensificare l'attività, devi fare più ore e hai meno tempo. E poi sei troppo stanco per pregare, sei troppo stanco per pensare a Dio, sei troppo stanco per vedere le cose di Dio, sei troppo stanco per occuparti del regno. Hai bisogno di dormire e quando ti svegli devi ricominciare a correre, perché ci sono i debiti da pagare. Poi suona la tromba e tu non nemmeno te ne accorgi che suona la tromba. Dovremmo chiederci: Signore, oggi è un nuovo giorno, cosa posso fare per rallegrarti? io voglio essere attivo, voglio fare la tua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Intanto ti adoro, intanto ti lodo, ti benedico per quello che fai, per quello che mi dai. Ma se c'è qualcosa che tu vuoi che io faccia, Signore, fammelo comprendere. E forse magari non capisci, non te... Bah, Dio non mi ha detto niente. Poi a un certo punto ti trovi in una certa situazione. Ieri mattina, per esempio, mi sono trovato ad evangelizzare. Non sono manco uscito di casa. Ho fatto una telefonata, ho sbagliato un numero. E mi ha risposto una sorella. E mentre io credo che ho sbagliato un numero, per modo di dire, insomma, Dio a volte ci fa fare delle cose strane. Ho memorizzato un numero sbagliato, ma guarda caso quando ho chiamato quella persona, quella mi ha detto, fratello, dice, ma sono io, tu hai sbagliato, dovevi chiamare un'altra persona. Ma aspetta, aspetta, dice, che c'è qua una persona a cui stavo parlando di Gesù, parlaci direttamente tu. E ho sentito la presenza di Dio mentre parlavo a quella persona. E quella persona veniva, sentivo che si sentiva benedetta, si sentiva data delle risposte. Ma non ero io che so, non sono io che so dare delle risposte, è lo Spirito Santo che consola, che sa mettere, sa dare la risposta giusta. Ma io nemmeno ho fatto niente perché questo accadesse. Tutto è accaduto così. Semplicemente noi dobbiamo metterci a disposizione di Dio ed essere disponibili e dire, Signore, io sono qua, Signore, per tutto quello che tu mi chiami a fare, io lo voglio fare. E il Signore ci dà cose da fare, e quello che facciamo porta benessere, porta benedizione, porta gioia, porta fede. Amen. Luca capitolo 17, sempre siamo nello stesso Vangelo, leggiamo qualche capitolo prima, il 17 dal verso 7 fino al verso 10. Or chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto, preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato o bevuto, poi mangerai e berrai tu. Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Perché leggo questa scrittura? Perché fare la volontà di Dio sulla terra come la fanno nel cielo è un nostro dovere, è il Signore che ci chiama a farlo. Siamo chiamati a servire Dio, ma Dio non ha bisogno che gli apparecchio la tavola io, e non ha bisogno che gli preparo io da mangiare. Quello che ha bisogno è che io mi prendo cura dei miei simili, che io mi prendo cura delle persone che sono qui sulla terra, e che lo faccio a posto suo. Cioè che come qualcuno si è preso cura di me, vuole che io ora mi prendo cura di qualche altro, e qualche altro che si prenda cura di qualche altro ancora, e che insieme ci diamo una mano tutti insieme per poi incontrarci con lui. Questo è quello che il Signore vuole. Il servizio che pretende da noi è quello di manifestare l'amore che ha messo nei nostri cuori, che ha sparso nei nostri cuori. Ma qui Gesù dà una spiegazione, parla del servo e parla di servi inutili. Il servo è obbligato a fare quello che il padrone gli dice. Qualcuno si potrebbe scandalizzare, dice, ma ormai non siamo più nei tempi di servitù, come mai? La servitù, l'essere servo nei tempi antichi, forse il servo, io devo dire, che nei tempi antichi se la passava meglio di quelli che adesso sono liberi. Ne parlavo in uno studio che abbiamo fatto in una classe questa settimana, venerdì, come era vista la schiavitù, o meglio l'essere servo secondo la legge di Mosè. Era una cosa straordinaria, che non contemplava la legge di Mosè il fallimento, quando uno non può pagare i debiti, che non ha più le risorse per pagare, per onorare i debiti, era prevista il fatto che la persona indebitata poteva vendere se stesso e la sua famiglia a qualcuno benestante e dire: ok, io mi voglio vendere a te, ti renderò tutti i miei servigi, tutto quello che c'è bisogno io e la mia famiglia, però tu paga i miei debiti. E quella persona pagava i debiti. Ma questa forma di schiavitù, o questo vendersi, non era per tutta la vita. Era contemplato che era per 6 anni, non oltre 6 anni. E in 6 anni praticamente estingueva tutti i debiti. Quando facciamo una finanziaria, ormai le fanno anche per 10 anni. E siamo schiavi alla finanziaria per 10 anni. Ora è peggio. Ora era quello 6 anni e non c'era la rata da pagare, c'era solo che dovevi fare dei servizi per quel signore, e quello provvedeva vitto, alloggio e tutto quello che serviva. Non solo, il sesto anno. Poi alla conclusione del sesto anno, nel settimo anno, quando lo rimandava via, gli doveva riempire, gli doveva dare delle cose per poter vivere, gli doveva dare delle cose per nutrirsi, per vestirsi, per provvedere ai bisogni, fin quando, ecco, lavorando avrebbe poi potuto provvedere. E quindi per il sostentamento non se ne andava manco a mani vuote, ma ricco di benedizioni. E questo era perché il Signore non voleva che le persone scendessero nella miseria. Aveva previsto questa cosa. E invece, quando una persona è nella miseria, gli tolgono tutto e glielo tolgono per sempre. Le case vengono vendute nei tribunali e i debiti praticamente poi fanno i giochetti. E quindi magari ci sono delle scappatoie. Però tutte cose non tanto chiare e alla luce del sole. Ma il servire, il vero servizio, qua parlando quello che è l'esempio che fa Gesù, è che quello che ti viene comandato lo devi fare in una maniera serena. E alla fine, quando l'hai fatto, hai fatto solo il tuo dovere. E lo devi fare senza aspettarti né un ringraziamento e nemmeno una ricompensa particolare. Il servo, la ricompensa del servo è che al sesto anno poi sarà lasciato, al settimo anno sarà lasciato libero. Semplicemente quella è la ricompensa, e si porterà delle cose, ma poi per ogni cosa che fa non gli devi dire manco grazie. E hai fatto quello che dovevi fare. E il servo cosa fa? Prima di tutto deve stabilire delle priorità, quello che dice di fare il suo padrone. Quando hai fatto quello che il tuo padrone ti ha ordinato di fare, allora poi puoi pensare a te. Il servo che viene dalla campagna non si può sedere, si lava le mani e i piedi e poi se ne va a mangiare. No, aspetta, prima deve servire il suo padrone. Quando ha servito il padrone, poi penserà per sé. C'è una priorità. Il Signore Gesù vuole far comprendere che prima di occuparti delle tue cose, devi occuparti delle cose di Dio. Questo vuol dire seguire il Signore. Dio è al primo posto. Se Dio è al primo posto, Dio sarà presente nella tua vita. Dio si prenderà cura della tua vita. Dio avrà cura di te. Come possiamo paragonare questa cosa? Se una persona ha un genitore anziano che non sa badare a se stesso perché è immobilizzato oppure ha l'Alzheimer e non si ricorda più niente, eccetera, non può essere lasciato solo. E allora ci sono i badanti. Naturalmente il badante deve essere pagato. Ma quando il badante si prende, o la badante si prende la responsabilità di badare a quella persona che non è indipendente, non può prima dire ok, prima devo mangiare poi mi preoccupo dell'anziano. Prima devi preoccuparti dell'anziano, e quando l'anziano sta dormendo e sta riposando, allora tu puoi anche mangiare, poi ti puoi anche riposare. Ma se l'anziano cerca di uscire, si veste e non si ricorda manco chi è, dove sta andando, che cosa deve fare, però apre la porta ed esce, non sarà manco in condizione di guardare se passa qualcuno, se ci va a mettere sotto. E ha la responsabilità, quindi deve avere tutti gli occhi aperti e deve fare quello che gli è. Poi dopo, quindi una priorità. Essere nel regno ed essere veglianti significa vigilare sulle priorità. Prima il regno di Dio, prima la sua giustizia. Come è scritto in Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Mentre tu metti priorità sulle cose che Dio ha stabilito da fare, siamo sempre nel tema che dobbiamo essere ritenuti degni, eh? Ritenuto degno. Se vuoi essere ritenuto degno di essere preso, devi essere vegliante. Ma la persona che è vegliante non è la persona che ogni tanto va in chiesa, mette l'offerta e poi se ne va e vive la sua vita. La persona che è vegliante ogni giorno mette Dio al primo posto, se no altrimenti nessuno si illuda che in quel giorno sarà preso. Se tu non stabilisci le priorità, se Dio non è veramente il Signore della tua vita, è inutile che ti riempi la bocca, ma Gesù è il mio Signore, io l'ho ricevuto nella mia vita, ho fatto la preghiera, ho detto Signore vieni dentro di me, io ti seguirò. Ma lo stai veramente seguendo? Stai veramente facendo la volontà di Dio? Ogni giorno stai mettendo Dio al primo posto? Se lo stai facendo, allora ok. Ma se non lo stai facendo, sono parole. Poi ti stai ingannando te stesso. Il Signore dice, attenzione, dovete essere ritenuti degni. E per essere ritenuti degni, non è che dovete fare le opere per essere ritenuti degni, ma dovete vegliare che le priorità non siano scavalcate. Dio è al primo posto e deve essere sempre al primo posto. Se Dio non è passa al secondo posto, in poco tempo arriverà all'ultimo. Ma se Dio rimane al primo, resterà nel primo. Dice, ma prima faccio questo e poi faccio il resto. Prima faccio. No, nessuno si illuda. Gesù è stato molto chiaro. Se volete poi a casa ve lo rileggete. Il pastore è stato oggi pesante, esagerato nel dire questa cosa. Allora che fa? Dobbiamo fare o servi Dio davvero o non lo servi. Se non lo vuoi servire, sei libero di farlo, però poi non te la prendere con nessuno quando sarai lasciato e quando resterai qui, o quando poi ti presenterai davanti a Dio e il Signore dice chi sei? Non ti conosco. Perché queste parole ha detto Gesù. Un giorno si presenteranno delle persone davanti a lui e lui dirà, chi sei? Io non ti conosco, non ti ho mai conosciuto, andate via, operatore di iniquità. Sapete che significa? Che se noi non ci prendiamo cura degli affari del suo regno, se non cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, se non stabiliamo che lui è il Signore della nostra vita, è inutile che noi ci illudiamo. Che poi il Signore ci dice, entra buono e fedele servo nella gioia del tuo Signore, ti dirà, non ti conosco, perché se non facciamo quello che il Signore ci dice, se non facciamo la sua volontà sulla terra come è fatta nel cielo, siamo operatori di iniquità. Dice, ma io non sono iniquo, non sono un ladro, non sono... Sì, tu ti sei dato come servo, ti sei... Quando hai ricevuto Gesù hai detto io voglio essere un servo, mi vendo, paga i miei debiti, e i debiti Gesù li ha pagati, paga i miei debiti e io ti servo. È così, questa era la condizione della schiavitù di allora. Signore, io mi vendo e paga i, i miei debiti, ok? Io ti dico che già li ho pagati, Gesù dice. I tuoi debiti li ho già pagati, ora solo mi devi servire. 6 anni. Però sapete, quando le persone si sentivano amate dal loro padrone, ed erano molto amate, quando arrivava il 6° anno cominciavano a sospirare e dire: ora me ne devo andare, io qui sto bene, io qui non mi manca niente, sono amato, sono rispettato, non mi devo smidollare per cose, il mio padrone non mi ha fatto mancare niente, i miei figli stanno crescendo bene, la mia famiglia sta andando bene, qui c'è rispetto, qui c'è pane, qui c'è serenità, qui c'è sicurezza, io da qui non me ne voglio andare. E dice: senti padrone, io dovrei andarmene, ormai il mio tempo è finito, ma se a te fa piacere, io voglio continuare a restare. E allora la legge di Mosè stabiliva che il servo veniva portato davanti a un giudice, dal padrone, e gli diceva: ecco, quest'uomo avrebbe finito il suo tempo, ora può ritornare a essere libero. Ma lui dice di volere restare. E allora la legge di Mosè prevedeva che questo servo si faceva avvicinare allo stipite della porta e con una lesina gli foravano l'orecchio, il padiglione dove si mettono gli orecchini, e gli mettevano un orecchino. Chi aveva l'orecchino a quei tempi significava, adesso ce l'hanno dato l'orecchino, non significa quello. Ma allora significava che ero uno schiavo volontario, un servo volontario. Ecco, quando noi abbiamo accettato Gesù, non l'abbiamo accettato per 6 anni, l'abbiamo accettato come servo volontario, perché ci siamo sentiti amati. Se tu lo accetti come un servo volontario per sempre, vuoi restare per sempre, lui si prenderà cura di te per sempre. Amen. Il servo volontario è quello che si sente amato, quello che è amato. Ha detto: io nella presenza di Dio ci sto bene, Dio mi provvede tutto quello che mi serve, ma dove me ne vado? Vi ricordate le parole di Pietro? Quando Pietro vedeva che tutti se ne andavano e qualcuno gli ha detto a Gesù: maestro, il tuo parlare è troppo duro, ma chi ti può ascoltare? Tu parli di perdonare sempre a tutti, tutte le volte, ma chi ti può ascoltare? Anche 70 volte 7, perdonare è troppo duro. E se ne andavano. E Gesù ha detto: non ve ne volete andare anche voi? Ha detto ai discepoli. E Pietro dice: dove ce ne andremo se tu solo hai parole di vita eterna? Dove ce ne andremo? Stava dicendo che voglio essere servo volontario, voglio essere uno schiavo volontario, voglio restare sempre col Signore, voglio restare sempre vicino a Dio, voglio essere vegliante e voglio fare sulla terra la volontà di Dio come è fatta nel cielo. Amen. Luca capitolo 6 verso 39 dice: poi egli disse loro una parabola. Può un cieco far da guida a un altro cieco? Non cadranno tutte e due nel fosso? Non cadranno tutte e due nel fosso? Un cieco, chi è il cieco? È quello che non vede. Ma se tu sei servo di Dio, la prima cosa che il Signore fa che ci apre la vista, ci fa vedere quello che non si vede, ci fa vedere con i suoi occhi, ci fa vedere la realtà invisibile, ci fa vedere con gli occhi di Dio. Gesù ha detto che è venuto, l'unzione di Dio era su di lui per annunciare l'Evangelo ai poveri, dare la vista e mettere libertà agli oppressi, aprire le carceri ai prigionieri e annunziare l'anno accettevole del Signore, la libertà assoluta, è il tempo della benedizione, ma dare la vista ai ciechi. E non si sta parlando solo della vista naturale, si sta parlando della vista spirituale. Sapete che quando noi abbiamo questa vista diventiamo luce? Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo. Ma la luce del mondo chi è? Chi è che già vede oltre le circostanze? Chi vede oltre il naturale? Nel naturale vedi la bolletta da pagare e vedi che nel tuo portafoglio non ci sono le risorse per fare quell'adempimento e ti disperi. Ma le persone che credono, le persone che hanno, diciamo, agli occhi aperti, vedono che nel cielo c'è il necessario e dice: Signore, grazie che tu mi hai provveduto anche per l'adempimento di questo mio dovere. Io questa bolletta tu mi darai le risorse per poterla pagare entro la data della scadenza. E tu parli con questa certezza nel tuo cuore e Dio ti aprirà delle strade, ti farà guadagnare quei soldi senza che tu nemmeno te ne accorgi, e tu potrai pagare quella bolletta, perché guardi oltre le circostanze e non ti scoraggi, ma vai avanti pronunciando parole di fede, perché sai che Dio si prende cura, perché Lui è il primo, lo hai messo come primo. Stai cercando di fare la sua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Lo stai facendo regnare. E allora se lo stai facendo regnare, lui si prende cura. E tu vai oltre. E parli una lingua strana, che è una lingua che gli altri non capiscono, però poi funziona. E sei luce. Sapete, quando una persona realizza che Dio si prende cura, vive sereno, non è oppresso. Quando vede delle cose che sembrano storte, si mette a ridere. La scrittura dice nel libro di Giacomo, nella lettera di Giacomo, che non dobbiamo essere tristi per le svariate prove, ma anzi dobbiamo essere contenti. Perché? Dice: ma come puoi essere contento se ci sono problemi? No, con i problemi sperimentiamo la grandezza di Dio. Con i problemi sperimentiamo che Dio si prende cura. Con i problemi sperimentiamo che Dio risolve, ci aiuta. È un cammino straordinario quello fatto con Dio. Ma dobbiamo metterlo al primo posto, farlo Signore. Ogni giorno, non solo una volta, ma ogni giorno devi dire, ecco la preghiera del Padre nostro che Gesù ha detto, quel modello di preghiera non era una volta nella vita, era per tutti i giorni. Tanto è vero che c'è anche scritto: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quindi se ogni giorno abbiamo bisogno di dare, di ricevere il pane da Dio ed essere anche liberato dalla tentazione, abbiamo anche bisogno ogni giorno di fare la sua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Amen. Mentre facciamo la sua volontà, Dio fa quello che deve fare. Cercate prima il regno di Dio, tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte, ti arriveranno i soldi per pagare, ti arriveranno le situazioni per poter risolvere il problema. Amen. Questa è la realtà, questa è la verità. Quello che noi dobbiamo fare è semplicemente volere essere luce. Perché abbiamo letto, l'ultima scrittura che abbiamo letto è: può un cieco guidare un altro cieco? Dove andranno a finire tutti e due? Chi non vede, quando si accorge del precipizio? Dopo che è caduto. Chi non vede, quando si accorge che c'è un pozzo senza collo pieno d'acqua? Quando ci sei dentro. Chi non vede e non percepisce una perdita di gas, quando se ne accorge? Quando preme l'interruttore e esplode tutto. Quando è troppo tardi. Ma se siamo luce, noi possiamo impedire che sia troppo tardi. E possiamo riportare prima che succedano, che succede l'evento, del rapimento tante persone alla presenza di Dio. Amen. Voglio che possiamo ancora leggere Efesini capitolo 1 dal verso 16. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Il verso 18 dice: e illumini gli occhi della vostra mente. Paolo comprendeva il grande bisogno di ogni credente che sia illuminato negli occhi, che gli occhi della nostra mente possano, cioè quella, la mente è quella che ci fa fare le giuste decisioni, le giuste elaborazioni, ma se siamo illuminati da Dio faremo le giuste scelte, se siamo illuminati da Dio faremo gli interventi, quelli che sono secondo la volontà di Dio, allora stiamo vegliando, allora saremo ritenuti degni, allora non saremo sorpresi, allora non saremo presi, ingannati. Amen. Come passa il tempo. Leggiamo ancora Giovanni capitolo 4 verso 35. Non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e mirate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Che significa? Gesù sta dicendo che il servizio ci porterà a avvicinare le persone alla fede. Essendo luce, noi avvicineremo le persone alla fede. E quando le persone accettano Gesù, è il tempo della mietitura, è il tempo del raccolto. Qua è una chiesa che ha seminato tanto, ma ha raccolto poco. Vogliamo cambiare il futuro di questa chiesa? Vogliamo entrare nel tempo del raccolto abbondante? Sì o no? Quanti vogliono avere un raccolto abbondante? Il raccolto abbondante è quando spostiamo questa parete, perché qua dentro non ci andiamo perché soffochiamo. E arriviamo, il pulpito lo mettiamo là dietro dove c'è la sala cinesca, e raddoppiamo la dimensione e facciamo 3 culti la domenica. Uno alle 8, uno alle 10:30 e un altro poi la sera, perché ci sono 500 la mattina, 500 alle 10 e altri 500 la sera, ci sono 1500 persone e poi allarghiamo il locale e prendiamo un locale più grande, ma più che allargare il locale allarghiamo i nostri cuori, perché possiamo sempre di più essere arresi al Signore e fare la sua volontà. Non sono i numeri, perché a volte i numeri ci danno la testa, ma è il cuore che deve essere giusto, e poi i numeri non si contano. Ma non dobbiamo rallegrarci quando i numeri sono grossi, perché ci sono sempre tanti altri perduti, ci sono sempre tanti altri perduti, però dobbiamo, non dobbiamo ingannare noi stessi e dire ok, stiamo crescendo. Ma stiamo crescendo come? Che cos'è che stai crescendo? Stai crescendo se tu stai partorendo anime a Cristo. Dicevo questo ai miei fratelli questa settimana. Noi cresciamo se partoriamo. Un gregge può avere un futuro se le pecore non figliano? Ditemi una cosa, può avere un futuro se le pecore non figliano? Se non vigliano non faranno manco il latte. E se non fanno il latte, di che cosa si nutre il pastore? deve farle mangiare e l'erba a volte la deve comprare. Ma come la compra se le pecore non fanno l'agnello? E se le pecore non... cioè, mangiano solo, mangiano e poi non vigliano, non fanno il latte, il pastore non potrà manco fare il formaggio, non potrà vendere la ricotta, gli potrà solo togliere la lana, quello potrà fare. Ma non può vivere solo vendendo la lana, ha bisogno anche dell'agnello e ha bisogno anche del latte, della ricotta e del formaggio. Il regno di Dio va avanti quando ognuno porta il suo frutto e la pecora deve poter partorire. Che significa partorire? Significa che tu devi pregare, devi stare davanti a Dio. Ogni persona è abilitata e deve farlo, e questa è la volontà di Dio, e deve dire: Signore, io voglio che tu mi usi perché posso partorire anime a Cristo. Ma come si fa a partorire? Una volta Marinella ha detto una cosa bella: una persona prima per partorire deve rimanere incinta, no? E ci vuole l'intimità. Se non siamo intimi con Dio, nella presenza di Dio, non nasce il desiderio di parlare di Gesù alla gente. Ma se sei intimo con Dio, Lui ti trasmette il suo amore per i perduti. E quando tu ricevi l'amore per i perduti, ricevi quella grande compassione, quel grande desiderio di vederli salvati, e siccome l'unico che salva è Gesù, tu glielo saprai presentare Gesù, perché c'è l'amore di Dio che è come un fuoco dentro di te e ti accende di passione. E non lo fai per dovere, non ti possono tenere, se ti dicono stai zitto tu non puoi fermarti, perché devi parlare. Ma se te non te ne frega niente degli altri, è perché il tuo cuore è freddo, non partorirai. Se hai paura del dolore del parto, ma manco per sogno, manco ti ci avvicini. Perché? Però non porti frutto. E il Signore ha detto che dobbiamo portare molto frutto. Ma dice: ma dove è scritto che portare molto frutto è portare anima a Cristo? Se tu, lasciamo stare il fatto di portare anima a Cristo, ma se tu porti il frutto, quello che è scritto in Galate 5:22, per forza le anime verranno, perché se porti il frutto sei luce, e se sei luce Dio ti usa, e se ti usa le persone si salvano, basta essere luce. Ma per essere luce devi stare vicino a Lui, devi adorare, come fanno gli angeli, stanno davanti a Dio, alla presenza di Dio. Elia ed Eliseo si esprimevano, lo dico sempre, si esprimevano così: il mio Dio alla cui presenza io sto, alla cui presenza io sto, il mio Dio. Ecco, chi può dire che il suo Dio sta alla sua presenza? Il re Saul, quando ha parlato con il profeta Samuele, ha detto: prega il tuo Dio, prega il tuo Dio, perché non era il suo. Eppure il Dio di Samuele era quello che aveva scelto Saul, lo aveva unto re, ma lui non l'aveva fatto il suo Dio. Era rimasto il Dio di Samuele, ma non il suo. Sapete, quando vogliamo non essere trovati poi reputati degni, deve essere il nostro Dio, non il suo, il nostro, il mio. E se è il mio lo devo servire, e se è il mio devo portare frutto, e se è il mio devo condurre, devo poterci vedere, devo avere gli occhi aperti e devo poter portare le persone nella strada giusta, altrimenti ci andrò a finire anch'io nel burrone. Ci sono tante persone che guidano, ma non vedono. e portano nei guai le persone. Però se ci vedi, li porti sulla strada giusta. Amen. Voglio concludere leggendo Luca capitolo 10, versi 1, poi qualche verso lo salto fino al verso 3. Dopo queste cose il Signore ne designò altri 70, li mandò a due davanti a sé in ogni città, luogo dove egli stava per recarsi, e diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Il verso 5 dice: e in qualunque casa entrate, dite prima pace a questa casa, e se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace si riposerà su di lui, se non essa tornerà a voi. Il verso 9 dice: e guarite i malati che saranno in essa, e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Questo è servire il Signore, fratelli. Questo è essere reputati degni. Se facciamo questo, siamo reputati degni. Se non lo facciamo, non vi illudete, nessuno si illuda. Non sentirà manco la tromba, ve lo garantisco. Nemmeno io la sento se io trascuro questo. Tutti quanti siamo in questa condizione. Attenzione, non culliamoci sugli allori perché abbiamo accettato Gesù. Abbiamo messo Gesù come priorità assoluta e al primo posto? Lo stiamo servendo prima di fare tutto il resto? Non l'abbiamo manco messa in considerazione, Signore. No, cari, nessuno si illuda. Se non portiamo il frutto, che se Dio non è al primo posto e non facciamo la sua volontà sulla terra come è fatta nel cielo, un giorno non ci possiamo presentare lì e dire: Signore, ma chi ti conosce? Come ti chiami? Ma come? Io andavo in chiesa, cantavo, io lodavo, io facevo questo, io facevo quello, ho fatto tante cose, ho fatto tanti servizi nella chiesa, ho lavorato tanto tempo. Quale chiesa? Io conosco solo una chiesa, quella dei lavati col sangue di Gesù e che hanno messo Dio al primo posto. Solo quelle persone riconosco, non ne riconosco altre. Io non ti ho visto ogni giorno arrendere la tua vita a me. Non ti ho visto mai fare quello che aspettare nella mia presenza per sapere cosa dovevi fare, cosa dovevi dire. Hai fatto sempre quello che ti passava per la mente. Non hai mai fatto quello che io ti dicevo di fare. Non ti interessava nemmeno aspettare per sapere cosa io volevo dirti. Tu già sapevi tutto, quindi che cosa vuoi da me? Non ti conosco. Secondo Corinzi 4:4, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Abbiamo a che fare con un mondo accecato, un mondo che non vede, perché le menti sono accecate. E noi possiamo portare le persone in chiesa, vi dico una cosa. Ma se non intercediamo prima di portarli, se non cerchiamo di fare cadere le scaglie degli occhi, e se non prepariamo quelle persone nella presenza di Dio, in ginocchio davanti a Dio, non significa niente che tu li porti in chiesa. Devono essere preparati. Devono essere preparate con suppliche, preghiere, digiuni, combattimenti spirituali. Questo vuol dire gravidanza. E poi nascono. Quanti sanno che appena c'è il concepimento, per nascere un bambino ci vogliono almeno 9 mesi? Le mamme lo sanno, mia moglie invece 8 mesi, lo dico sempre. Però insomma ci vuole un periodo abbastanza lungo e anche faticoso, dice, e anche pesante. Però poi nasce, e quando nasce, nasce una vita. Amen. Ora, quello che la parola di Dio ci vuole fare comprendere è che tutto viene servendo il Signore, mettendoci a disposizione, essendo illuminati La nostra mente deve essere illuminata. Paolo pregava per gli Efesini perché si fosse illuminato gli occhi della mente e potessero fare la decisione ogni giorno di fare la sua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Altrimenti non saremo reputati degni. Abbiamo illuso noi stessi di essere cristiani, di essere delle brave persone. Ok, magari lo sarai per la società, ma non sei luce. E se non sei luce, sei un operatore di iniquità. Perché anche se tu non lo vuoi fare, sarai predisposto ad essere iniquo. Perché se con Dio e sei un operatore di giustizia, o se con Dio, di conseguenza, sei un operatore di iniquità, perché sarà la tua carne, la tua anima a trascinarti a fare tante cose che Dio non ti ha comandato. E tante cose magari sbagliate, sicuramente sbagliate. Io credo che abbiamo bisogno di avvicinarci veramente a Dio perché il Signore possa vedere il frutto in noi. Amen. Non è bello questo messaggio oggi? Ah? È buono? Gloria a Dio. Almeno c'è una persona che è contenta. Gloria al Signore Gesù. C'è solo una persona che è contenta. Se c'è qualcuno che è contento, alza la mano, se no mi metto a piangere. Alziamoci in piedi. Che facciamo, la preghiera della salvezza? O facciamo una preghiera di riconsacrazione in cui rinnoviamo l'impegno che abbiamo preso e chiediamo al Signore che ci dia la forza per fare ogni giorno la sua volontà sulla terra come è fatta nel cielo, stabilendo la priorità assoluta il Signore e guardando Galati 5:22 per essere luce dovunque ci muoviamo, per condurre nella dritta via le persone che sono smarrite, i peccatori, i perduti. Non dobbiamo andarli a cercare con il microscopio, si trovano dovunque. Però il Signore ci farà capire su chi dobbiamo lavorare, per chi dobbiamo cominciare a intercedere, pregare e prepararlo per incontrare il Signore. Siamo un po' come Giovanni Battista, fratelli. Giovanni Battista preparava la via del Signore con la predicazione. Noi possiamo prepararla con la preghiera, con lo stare nell'adorazione al Signore, e possiamo dire: Signore, ungimi, preparami, perché io possa incontrare quelle persone che tu vuoi, che sono già pronte per riceverti. E se devo fare qualcosa, se devo pregare in particolare per qualcuno, fammelo capire, che io comincerò a intercedere, comincerò a legare i demoni che stanno affliggendo quella persona, comincerò a pregare perché si illuminino gli occhi della mente di quella persona, comincerò a pregare perché quella persona possa cominciare ad avere il desiderio di farsi le domande: ma perché esisto? Perché sono qui su questa terra? Perché sono io, proprio io qui? Qual è lo scopo per cui io esisto? E comincia a chiedersi: ma Dio, c'è il paradiso, l'inferno? E io dove sto andando? E qual è la strada giusta? Cosa posso fare? E mentre si chiedono queste si fanno queste domande, arrivi tu e gli parli di Gesù. E Dio sa portarti lì, ma tu l'hai preparato perché hai iniziato intercedendo, pregando, perché sei stato nella presenza di Dio, sei stato davanti a Dio, sei stato intimo con Dio, e Dio ha messo dentro di te quel fuoco, quella passione, quel desiderio. Fratelli, se avete bisogno di questo fuoco, questa passione, questo desiderio. Chiedetelo stamattina, chiediamolo stamattina, alziamo le mani. Signore, io voglio che ci sia frutto nella mia vita. Voglio stabilire la priorità. Tu sei la priorità, non mi interessa quello che fanno gli altri o quello che non fanno. Io voglio fare la tua volontà sulla terra come è fatta nel cielo, io. Ho bisogno però che tu mi fortifichi. Ho bisogno che tu versi dentro di me un desiderio, una passione per i perduti. Io sento freddezza dentro di me. Io mi sento tiepido. Ed è brutta la condizione dell'essere tiepido, che non mi sento né salvato né perduto. E tu hai detto che li vomiti, i tiepidi li vomiti. Oh Signore, non voglio essere vomitato. Io voglio che tu, Signore, ravvivi. Ravvivi, Signore. Oh Spirito di Dio, vieni su di me, soffia su di me, ravviva il fuoco che sta spegnendo, ravviva, Signore, il lucignolo fumante, che ormai non c'è manco la fiamma rossa, non c'è manco il carbone che è rosso, fa solo fumo. Signore, fa che il tuo soffio lo ravvivi e riprenda quel fuoco che riscalda il cuore, che riscalda il mio cuore, riscalda il mio cuore, Signore. Ravviva, soffia su questo carbone che fa solo fumo, Signore. Soffia, soffia, Signore. Ravviva, tu non spegni il lucignolo fumante, ma tu, Signore, gli soffi sopra. E questa mattina ti chiediamo di soffiare, soffia, soffia, soffia. Soffia perché riprenda questo fuoco alto e comincia il nostro cuore ad ardere con la passione per i perduti, Signore, con la passione del regno, di servire, di essere utile, con la passione di avvicinare i perduti, Signore. E se, Signore, qualcuno magari si è fossilizzato per portare alla salvezza qualcuno che non vuole essere salvato, distoglili, Signore, da quell'accanimento e fagli vedere tutti gli altri che sono pronti. A volte, Signore, ci accaniamo a volere portare qualcuno che non ci vuole entrare nel regno dei cieli, mentre ci sono tante persone, migliaia di persone che ci vogliono entrare. Signore, fa che abbiamo anche la capacità di discernere e dire: ok, io ho fatto la mia parte, ora Dio provvederà il resto, vado a parlare ad un'altra persona, vado a seminare in un altro terreno, perché il seme va buttato. Una parte cade sulla strada, un'altra parte sulla roccia, sulle spine, ma una parte cade sulla buona terra. Signore, fa che possiamo seminare dappertutto. Perché? Perché possiamo gioire, perché possiamo ministrare, perché possiamo servire, perché possiamo essere utili, perché possiamo essere quei discepoli attivi, quei discepoli che non stanno sonnecchiando, ma che sono veglianti. Vogliamo essere reputati degni, Signore, quando arriverà quel momento vogliamo essere degni. E in questo momento, se arrivasse ora, Signore, non so quanti di noi potremmo pensare di esserlo. Oh Signore, perdonaci e dacci una spinta, un nuovo inizio. Te lo chiediamo, Signore, veramente, con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù, sconvolgi la nostra vita. Sconvolgi, fai nascere un desiderio. Io prego per tutti i miei fratelli che gli nasca un desiderio. Il desiderio di non pensare per se stessi. Lo schiavo non pensa per se stesso, lo schiavo pensa per il re. Lo schiavo pensa per il suo Signore. Poi mangerà, è il Signore che poi provvederà per lo schiavo, per il servo, ma tu pensa per lui, cerca il regno e la sua giustizia e lui poi provvederà per te, dopo provvederà. Ma se ancora vai alla ricerca solo per te stesso, allora non hai capito niente del regno di Dio. Allora hai bisogno di chiedere al Signore che ti faccia comprendere le cose basilari. Grazie, Signore nostro, per quello che tu, Signore, oggi ci stai facendo comprendere. È un tempo nuovo, Signore. È un tempo di grazia, un tempo di misericordia. E noi la vogliamo allargare agli altri. Non la vogliamo tenere solo per noi. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.